1912, Cleveland. Rose Schneiderman, leader femminista, durante un discorso davanti ad una platea di suffragette, pronuncia questa frase:
We want bread and roses too.
Vogliamo il pane, ma anche le rose. Bread and Roses è diventato uno degli slogan più importanti della lotta per i diritti delle donne. CGL Toscana, Controradio e Controradio Club presentano Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi.
Salve a tutte e a tutti, benvenute all'ottava puntata di Bread and Roses, pane e rose a tutti. Iniziamo così, salutando Marina Capponi.
Ciao Daniela, ciao a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Oggi vi raccontiamo una storia diversa anche questa da tutte le altre, la storia di Ginevra. Ginevra ci riporta al tema delle molestie sul lavoro, di cui abbiamo già parlato, però sotto un altro profilo. La protagonista della nostra storia è vittima di un corteggiamento indesiderato da parte di un collega di lavoro che, respinto, diventa molesto e aggressivo.
Esatto, anche in questo caso l'intervento del giudice purtroppo si è reso necessario e ha consentito di rimediare ad una situazione che stava diventando veramente grave e poteva avere delle conseguenze molto serie sulla salute della nostra protagonista, anche se l'esito non è stato del tutto soddisfacente, ma vedrete.
Vedrete, ora ve la raccontiamo, ma prima di raccontarvela ricordo a tutte e a tutti di iscriverci su club@controradio.it, vi risponderemo prestissimo. Inizierei subito perché abbiamo tante cose da dire su questa storia. La storia di Ginevra. Una rosa è una rosa, è una rosa. Ginevra è impiegata da 10 anni presso una piccola società di broker che vende contratti per conto di una grande compagnia di assicurazione. Un lavoro come un altro, per poter completare gli studi in psicologia. Le manca un solo esame e la tesi. È felicemente sposata con Sandro. Condivide con lui un'altra passione, la vela. Quando è in mare, i pensieri volano via con il vento di Bolina. Ginevra è brava sul lavoro, ha modi gentili, è paziente con i clienti più fragili, li aiuta a capire, li rassicura, li fa risparmiare. I due titolari la rimproverano. Ma come? Dovresti lavorare con la clientela più danarosa, facendo leva sulle paure e le insicurezze delle persone. Pensaci, Ginevra, ci faresti stipulare contratti migliori, anche tu sai quante provvigioni guadagneresti. Devi imparare da lui, è un predatore. Lui è Lapo, un ragazzo introverso, solitario, grande lavoratore. Lei non lo conosce bene. Ginevra frequenta raramente i colleghi di lavoro fuori orario. Ma qualche volta si organizzano cene a casa dell'uno o dell'altro e anche Ginevra ha ricambiato e Lapo è venuto a casa sua insieme ad altri colleghi, ha conosciuto Sandro, suo marito, e nonostante questo l'ha salutata con il baciamano. Girando per casa ha visto le sue foto al mare, sulla barca, le ha fatto complimenti esagerati mettendola in imbarazzo. Il giorno dopo Lapo rinnova il baciamano. Le dice che è bella come una regina e le chiede una sua foto in costume da bagno. Ginevra trova la richiesta molto sgradevole, ma fa finta di niente. La società decide di aprire un'altra agenzia, in periferia. Bastano 2 dipendenti. Propongono a Ginevra di trasferirsi. Sarà più vicina a casa e lei accetta con piacere. Lavorerà con Andrea, un altro collega con cui va d'accordo. Ma all'improvviso c'è un cambio di programma. Ginevra, non appena entra nel nuovo ufficio, si rende conto che Andrea non c'è. Dovrà condividere l'ufficio con Lapo. È lui che ha chiesto con insistenza di essere assegnato alla nuova sede. La cosa le sembra strana, ma... Nella nuova agenzia, Lapo e Ginevra sono quasi sempre da soli. Ginevra deve dare l'ultimo esame per laurearsi, deve studiare, il tempo è sempre poco. E ogni giorno Lapo le fa trovare le polizze già compilate, le telefonate ai clienti già fatte. Ma scusa Lapo, ma cosa fai? Ma come ti permetti? Come cosa faccio? Ti sto aiutando. Ecco, allora smettila, me la cavo da sola. Lapo sta svolgendo anche il suo lavoro e questo la irrita moltissimo. Ginevra è sempre a disagio con lui. Una mattina trova appoggiata davanti al computer una rosa rossa. Infastidita prende il fiore e sta per gettarlo nel cestino. Poi ci ripensa. Deve parlare a Lapo, la deve smettere. Il giorno dopo, però, le rose rosse sono un mazzetto. Allora lei getta il bouquet nel cestino e poi dice: «Lapo, tu per me sei solo un amico, nient'altro». A quel punto lui si dichiara: «Come? Ma io ti amo, non posso fare a meno di te, tu sei la mia vita». Tornata a casa, Ginevra racconta tutto a suo marito. Sandro la vede preoccupata, cerca di rassicurarla: «Gli passerà, vedrai». La sera iniziano ad arrivare continue telefonate mute. Ginevra non sa più come fare, sta diventando un'ossessione. E poi rose, ancora rose e rose e rose, recapitate a casa dal fioraio, sempre più vistose, stavolta con un bigliettino. Lapo la invita ad una cena a casa sua con altri colleghi. Ovviamente Ginevra non ci va. La mattina dopo, rientrata in ufficio, non lo vede. Lapo è fuori per appuntamenti, ma quando rientra è cupo, trasfigurato. Ginevra, io ti amo e tu mi hai mentito. Mi hai detto che eri a casa a studiare, non sei venuta alla mia festa, invece io ti ho vista uscire e non negare, eri vestita di rosso. È vero, era vestita di rosso. Oddio, mi sta pedinando. Ginevra è preoccupata, ha paura. Telefona ad un collega, amico comune, e gli chiede di parlare con Lapo, di spiegargli che non è ricambiato, che la loro è solo un'amicizia, nient'altro. Provaci tu, per favore. Ma appena arriva al lavoro, Lapo la affronta. È aggressivo, minaccioso, la spinge contro il muro. Ginevra respira e con voce calma, senza alterarsi, gli ripete che lui è un amico, un caro amico, un bravo collega, che lavorano bene insieme, ma che lei è felicemente sposata, che non può esserci qualcosa di diverso tra di loro. La calma e il buonsenso non funzionano. Lapo continua ad urlare sempre più forte, la insulta, le dice che è una troia, che è brutta, un cesso, che mai le si sarebbe neppure avvicinato e che avrebbe mandato una lettera al marito per informarlo della loro relazione. Ma quale relazione? Ma cosa dici? Ginevra fugge via e si rinchiude in bagno. Telefona al collega, gli racconta tutto, poi chiama il marito, gli chiede di venirla subito a prendere. Prima di andare via, informa i soci: «È successa una cosa imbarazzante, non posso restare, poi vi spiego». E si mette in malattia. Il giorno dopo Ginevra incontra due soci. Spiega che il collega è diventato sempre più molesto, fino ad aggredirla in ufficio in maniera violenta, insultandola, minacciandola. «Mi capite? È diventato un fatto patologico, non si può continuare così. Per favore, separateci, è l'unica soluzione, io non posso tornare a lavorare in queste condizioni». I soci ascoltano, nicchiano. «È la parola tua contro la sua, Ginevra. Non possiamo intrometterci, sono cose vostre, private. Se ti corteggia, respingilo, ma che sarà mai?» E poi Lapo lavora come un treno, è il più produttivo del gruppo. Licenziarlo sarebbe assurdo. Se vuoi andare via tu, beh, fai pure. Potremmo riconoscerti un'indennità. «Ma che dite? Ma io non posso perdere il lavoro». Ginevra sta male, non è più rientrata in ufficio, è andata dal medico che l'ha trovata traumatizzata. L'idea di tornare al lavoro e di ritrovare il collega ogni mattina le è intollerabile. Il medico la invita a prendere un periodo di malattia, le prescrive anche ansiolitici. Dai datori di lavoro però non perviene nessuna soluzione. Non resta che rivolgersi ad un avvocato. È una donna. La fa incontrare con la consigliera di parità, esaminano insieme il caso e tentano di conciliare con la società. Ma niente da fare. «Non possiamo aspettare oltre le decisioni del mio datore di lavoro. Loro vorrebbero che fossi io ad andare via. Non interverranno mai contro di lui. Gli fa troppo comodo», dice Ginevra. «Ma io non posso perdere il lavoro, mi devo laureare. Il tempo passa, si avvicina il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in malattia. Dio mio, finirò licenziata». Il fattore tempo è essenziale. Non resta che tentare un ricorso in via d'urgenza, con il quale chiedere al giudice che ordini alla società di assumere un provvedimento di allontanamento del collega molesto. «Hai dalla tua il buon diritto», le spiega l'avvocata. «Bisogna distinguere il corteggiamento, che è una situazione normale fra persone adulte e civili, dalle molestie. Se gli approcci sono indesiderati e insistenti, anche a fronte di un esplicito rifiuto, e si crea un clima offensivo, degradante, umiliante, e se la situazione perdura, il clima diventa invivibile, malato, E qui bisogna intervenire. Ginevra rischia davvero di riportarne conseguenze irrimediabili sulla sua salute, addirittura di essere costretta a dimettersi, ma lei non ha nulla da rimproverarsi, non ha incoraggiato in nessun modo l'infatuazione del collega, anzi, il ricorso in via d'urgenza è inevitabile. Il giudice convoca le parti dopo pochi giorni, l'azienda continua a tenere lo stesso atteggiamento. Sono problemi privati, li devono risolvere loro. Non vi è nulla che renda il clima lavorativo così insopportabile. Nessuna conciliazione risulta possibile. Andiamo avanti. Il giudice sente i testimoni. Sandro, il marito di Ginevra, a cui ha telefonato dopo l'aggressione, i colleghi che conoscono il compagno di lavoro molesto. Si viene a sapere addirittura che Lapo aveva dei precedenti. In un altro caso, Lapo aveva già reagito con violenza nei confronti di un'altra collega che aveva respinto le sue attenzioni. Il giudice allora emette un provvedimento cautelare urgente in favore di Ginevra. Il corteggiamento molesto, le attenzioni indesiderate, le aggressioni fanno parte di quei comportamenti che ledono l'integrità fisica e la personalità morale delle lavoratrici. I datori di lavoro sono tenuti ad impedirlo, quindi ordino alla società di adottare immediatamente quei provvedimenti idonei a consentire alla lavoratrice di svolgere attività lavorativa senza pregiudizio della propria personalità morale. Ginevra è sollevata, il giudice le ha creduto ed è intervenuto rapidamente con autorevolezza. Che cosa avrà fatto la società? I due lavoratori sono stati separati, sì, come ha ordinato il giudice. Ma è stata trasferita lei. Lei è stata mandata via da quell'ufficio, vicino a casa, doppiamente penalizzata. Ma Ginevra è stanca e accetta il trasferimento. Il lavoro le serve. Deve finire l'università. Il tempo passa e Ginevra discute finalmente la tesi. Il tema? La psicologia dell'uomo maltrattante. Per lei è catartica. Le permette di interpretare meglio la sua brutta esperienza, ne fa un caso di studio, capisce che deve elaborare quello che le è accaduto, capisce anche che deve cambiare. Infatti, appena laureata, si dimette dall'agenzia. Poco dopo, un'associazione che si occupa di reinserimento dei disabili cerca una psicologa e le propone di seguire un progetto, la riabilitazione delle persone in difficoltà, attraverso il mare, attraverso la vela. La sua grande passione. Ginevra ha ritrovato la serenità. Si occupa finalmente di quello che le interessa davvero, aiutare con passione e competenza le persone fragili. Ginevra le accompagna in barca con i pensieri che volano via nel vento di Bolina. Questa è la storia di Ginevra, è stata una storia davvero molto interessante che è arrivata qui nello studio di Controradio portata dal vento di Bolina. E mi è venuta una domanda, Marina: come si può distinguere un corteggiamento delle avance, dei gesti di galanteria dalle molestie e dalle molestie sessuali che invece sono vietate? Qual è il limite?
Il limite è nella percezione soggettiva del destinatario della condotta, quindi devono essere condotte indesiderate, perché è evidente che se c'è una galanteria, un complimento, un vero e proprio corteggiamento che sono ben accetti, ci troviamo in un contesto di persone adulte, libere, che possono scegliere, queste condotte, se vengono poste in essere in un posto di lavoro con l'adeguata riservatezza, sono del tutto irrilevanti, quindi sono, diciamo, fatti privati. Ma se il soggetto non gradisce, questa condotta diventa illecita e deve assolutamente cessare e viene considerata come una discriminazione, con tutto quello che comporta, quindi l'applicazione sia delle norme sostanziali e processuali a tutela dei soggetti discriminati.
E i datori di lavoro in questo caso cosa devono fare?
Nel momento in cui i comportamenti sono indesiderati e molesti, il datore di lavoro è tenuto a proteggere la salute fisica e la personalità morale del dipendente che è vittima di queste condotte illecite. Quindi deve intervenire nella maniera più opportuna, proteggendo la vittima, sanzionando il soggetto agente, evitando delle ritorsioni nei confronti della vittima stessa. Nel caso della nostra protagonista, il giudice che cosa ha fatto? Ha ordinato al datore di lavoro, che non stava intervenendo, di allontanare il collega molesto dalla sua vittima. L'azienda non ha interpretato l'ordine giudiziale in maniera però del tutto soddisfacente, perché il trasferimento, come purtroppo spesso accade, ha riguardato lei e non lui. Il risultato di proteggere la vittima è stato comunque raggiunto, ma non quello di dare un esempio che invece sarebbe stato veramente opportuno.
Ma quante volte riguarda lei e non lui?
Questo è uno dei grandi problemi che abbiamo già affrontato.
E continueremo ad affrontare. Bene, prima di lasciarvi però vi ricordo la nostra petizione. Anche oggi ci sarà una grande testimonial con noi. Vi prego, firmate. Troveremo qui domenica prossima, sempre io e sempre Marina Capponi.
Firmate la petizione Pane e Rose, rose non moleste a tutte e tutti.
La CGIL Toscana e il Centro Antiviolenza Luna di Lucca promuovono una petizione a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza domestica e sul lavoro. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito violenza di genere di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliarne le ragioni. Non va bene. La riservatezza in questi casi è fondamentale. Deve essere sufficiente esibire un codice INPS, come per qualsiasi altra malattia, una modifica semplice ma importante a tutela delle donne. Insieme a tutta Controradio siamo tra le prime firmatarie, ma abbiamo bisogno di voi.
We want bread and roses too.
CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club hanno presentato Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Riascolta il podcast su www.controradio.it.
Ciao, sono Susanna Camusso. Bisogna modificare una legge, quella sul congedi per le donne vittime di violenza, e per cambiarla abbiamo bisogno della tua firma sulla petizione. Lo puoi fare in tutte le camere del lavoro della Toscana e online sul sito della CGIL Toscana.